Qui Radio Madre Terra, trasmettiamo ora gli esercizi spirituali per consacrati e laici a cura di Padre Andrea Cassinelli. Buon ascolto.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dopo aver fatto, diciamo, una specie di introduzione, no, in questi due giorni sulla santità e sulla santità nella vita consacrata, vediamo che cos'è la vita consacrata. Innanzitutto, normalmente, si dice che la vita consacrata è la risposta dell'uomo a un carisma di Dio. Per cui innanzitutto bisogna capire che cos'è un carisma, perché il termine carisma al giorno d'oggi è usato anche a sproposito, no? Se una persona è brava a parlare, è una persona carismatica. Se un prete o una suora è bravo a pregare, è un carismatico. Però di fatto il termine carisma nella Sacra Scrittura è tutt'altro, perché il termine carisma dice che l'oggetto, cioè il dono, è il risultato della grazia divina. Per cui non è una cosa umana, non è una cosa normale. Per cui non posso dire che ho il carisma di fare le lasagne. Posso dirlo, per amor del cielo, però non è teologicamente giusto. Posso dire che sono bravo a fare le lasagne, è un altro discorso. Perché il dono di fare le lasagne, capite che non è un dono divino. Magari semplicemente mi sono applicato e imparato a farle. Poi è vero che ci sono persone che... A me fanno ridere due fratelli che conosco, no? Che sono giovani tutti e due, uno 18, l'altro ha 22 anni, che ogni tanto fanno la maionese in casa, no? Uno riesce sempre, l'altro non riesce mai, stessi procedimenti, che infatti quello che non riesce mai dice che l'altro gli ha fatto una maledizione, perché è impossibile che lui esca sempre, a me non riesce mai, nelle stesse condizioni, uno da parte all'altro, a uno esce e uno non riesce mai. Poi vabbè, questo c'è anche questa cosa, per amor del cielo, però capite che di fatto così non è così. Ora vediamo che il carisma, il caris appunto, è un favore, un regalo da Dio ai credenti. È un vocabolo che con la radice greca indica qualcosa che produce benessere ed è comunque il risultato di una donazione. Infatti la carità è la stessa radice, caris, che è una cosa che io faccio gratuitamente ad un'altra persona. Pensate che nel Nuovo Testamento il termine carisma è citato 17 volte, di cui 16 volte in Paolo, nelle lettere, e una volta nelle lettere di Pietro. Sicuramente questa parola è una creazione di San Paolo per indicare tutti quei particolari fenomeni e manifestazioni che derivano dalla fede espressa nella comunità da lui fondate, specialmente a Corinto. Devo fare per forza questa introduzione per capire bene cosa, perché capite, uno dei grossi problemi che abbiamo oggi è che noi usiamo delle parole a cui io do un significato, tu dai un significato, lei dà un altro significato, ma la parola è sempre la stessa. E questa cosa si vede specialmente nei nuovi modi, no? Anche di consacrazione, non tanto religiosa, ma specialmente dei movimenti ecclesiali, in cui si parla di far voto al Signore, ad esempio, di gioia. Capite che, tecnicamente parlando, è impossibile far voto di gioia, perché allora quando ti sei arrabbiata perché ti sei pestata il dito contro il gradino, per modo di dire, devi andare a confessarti? Vedete, questo è il problema di fondo. Allora bisogna un attimo appunto chiarire. I doni dello Spirito Santo, secondo San Paolo, sono regali della Trinità, non privatizzabili, e che hanno comunque una destinazione pubblica e sociale. Si distinguono dai talenti, e questo qui è importante, eh? I carismi sono per la società, sono per gli altri, non sono per me. Facciamo le domande di un carisma un po' particolare, la xenoglossalia, bella questa, cioè il dono di parlare le altre lingue, che è uno dei doni dello Spirito Santo. A cosa serve a me? A niente. Perché chi in questo momento, come che cade negli Atti degli Apostoli, io sto parlando in italiano, le suore filippine capiscono la loro lingua, le suore indiane capiscono la loro lingua, le suore calabresi sentono in calabrese, le suore bergamasche sentono in bergamasco. Cioè capite che a me non serve a niente, serve a voi eventualmente. Infatti negli Atti degli Apostoli parlavano glorificando Dio dopo la discesa dello Spirito Santo e tutti capivano nella loro lingua quello che era successo. Per cui il carisma è una cosa che serve agli altri, e su questa cosa, un po' così battuta, allora sì che fare le lasagne può essere un carisma, se le faccio mangiare agli altri, però non a me stesso. Se le faccio solo per me non è un carisma. L'ho esagerato un po', no? Allora, diventano appunto doni spirituali, soprannaturali, e appunto non sono i talenti come abbiamo visto, perché i talenti sono una cosa che uno è capace di fare. C'è chi è capace di cantare, c'è chi invece, come diceva un nostro frate, quando canta sembra quei gatti quando gli pesti la coda e allora magari si convince di essere cantante più importante del mondo, no? Però magari invece proprio poverini, magari ci mettono anche tutto l'impegno. È vero che i veri musicisti dicono che è praticamente quasi impossibile che esista uno che sia veramente stonato, perché comunque qualche nota riesce a beccarla anche lui. Però capite che normalmente quando sentiamo uno che canta male, magari uno in un coro di 20, alla fine tutti i 20 cantano tutti male, perché ti tira giù, come si suol dire, no? Ti tira fuori dallo squartito. Allora il fondatore o la fondatrice di turno, che cosa fanno? Intuiscono questo carisma e lo vivono innanzitutto loro. Perché non è detto che poi questo carisma serva alla Chiesa. Perché ricordiamoci che il carisma appunto serve agli altri. Infatti è curioso che non sono io a riconoscere il carisma, ma è la Chiesa che riconosce il carisma. Capite che è ben diverso. Poi ci sono fondatori e fondatrici che hanno un carisma talmente chiaro, limpido, che in 2 minuti vengono riconosciuti. E ci sono carismi di certi fondatori che sono talmente sottili, non che non ci siano, ma sono proprio delle sfumature che magari ci impiegano anni e anni prima che questi vengano riconosciuti. Se avete letto qualche libro di qualche fondatore, di qualche fondatrice, vedete che ci sono specialmente certe suore che gli hanno fatto sudare il sangue col velo sulla testa, 20, 25, 30 anni prima di dirgli sì va bene, che ormai quella era già morta. Pensate a Charles de Foucault, abbiate Charles de Foucault, lui fonda i piccoli fratelli e le piccole sorelle e muore che non erano ancora stati approvati, era solo lui. Dopo una 15 d'anni che lui è morto, 2 o 3 prendono in mano sti fogli e cominciano a seguire quello che dicono. Per cui lui ha fondato un ordine, un istituto, 2 addirittura, maschile e femminile, il problema è che lui non li ha mai visti, Poi è vero che la stragrande maggioranza, e arriveremo appunto a parlarne anche in modo più specifico, degli istituti nascono nell'Ottocento o entro i primi del Novecento, entro gli anni 40 del Novecento. E sono quasi tutti istituti molto simili, da un certo punto di vista, perché nascono da un'esigenza concreta. Ci sono i bambini per strada, nessuno li guarda, il parroco del paese vuole fare qualche cosa, vede che c'è la signorina tal dei tali che è brava, gli propone la signorina tal dei tali, ma non è che mi apri un dopo scuola, un insegnargli a meno leggere e scrivere, o se sono ragazzi imparare a meno far da mangiare, a far di conto, no? Come si diceva una volta, mettere due punti i bottoni sulla camicia, quelle cose lì. E lì magari nasce un istituto, e neanche tra virgolette era nell'idea del fondatore di fondare l'istituto. Lui poi si mette talmente, o lei si mettono talmente di impegno, che dopo 10, 15, 20 anni sono già in 40. E questo è molto tipico dell'Ottocento e fino agli anni 40-50 della Chiesa, gli anni 40-50 del secolo scorso. Anche voi più o meno circa nate così, più o meno circa, no? Perché c'era un'esigenza specifica, la vostra madre gira, vuole chiamare le suore dell'Immacolata Concezione di Lourdes, il vescovo di Santa Maria di Euluca dice: se vieni da me però devi chiamarle con il nome che ti dico io. Lui va di là e nascono le suore di Santa Maria di Euluca. Che questo non vuol dire che non c'è un carisma di dietro, perché il carisma c'è. Questo però ti fa capire una cosa, che c'è una grandissima differenza su tre passaggi. Innanzitutto bisogna ricordare che il carisma è personale. Voi non avete, io non ho il carisma del fondatore. Io vivo nel carisma del fondatore. E questo è molto importante, perché tante volte noi ci reggiamo un po' ai riformatori dell'istituto, no? Per cui questo carisma è personale, in quanto trasforma la persona del fondatore, preparandola ad una particolare vocazione e missione nella Chiesa. Infatti, quasi tutti i fondatori e le fondatrici rimarranno sostanzialmente nella carica di generale fino a quando vivono. Sono loro che nel 97% dei casi scrivono le regole o le costituzioni. Sono loro che vanno a litigare con i vescovi, con il Papa o chi per lui, per farsi approvare l'istituto. Noi queste cose non le abbiamo fatte. Ci siamo già trovati la pappa pronta. Allora capite che il carisma, nel questo caso di Madre Martinez, non è vostro. Voi vivete nel carisma di Madre Martinez. E quando un istituto rischia di bloccarsi? Quando l'istituto o l'ordine non vive più il carisma del fondatore. Facciamo un esempio molto 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 banale, che però è un problema molto 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 comune. La maggior parte degli istituti, appunto dell'Ottocento, perché gli ordini, sapete che c'è differenza tra un istituto e un ordine? Gli ordini sono quelli storici, i francescani, i domenicani, i servi di Maria, i carmelitani. Poi nel Cinquecento, tranne noi, perché noi comunque veniamo via dai francescani, ad esempio prendiamo i gesuiti, non è l'ordine, tra virgolette, ma diventa una compagnia. Gli istituti sono sostanzialmente quegli istituti che nascono dal Settecento in poi. L'ultimo ordine, nel senso strettissimo del termine, sono le monache della Visitazione, che sono circa dalla fine, metà Seicento. Infatti voi siete istituto. E se prendete quelli nuovi, non sono neanche più istituti, ma sono comunità. Comunità dei figli del divino amore. Vedete come cambia? Allora, la maggior parte degli istituti, perché appunto lasciamo perdere quelli nuovi e lasciamo perdere quelli antichi, poi vi spiego il perché, nasce davanti a un'esigenza. Facciamo un esempio molto 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 banale. Le suore di Maria Bambina, che è il loro nome ufficiale, sono suore della carità delle sante Bartolomea, Capitanio e Vincenza Gerosa. In Lombardia erano una potenza. Pensate che in Lombardia avevano 3 province. C'erano qualcosa come 5.000 suore solo in Lombardia. Solo in Lombardia, perché c'era la provincia di Brescia e Bergamo, la provincia di Lecco e la provincia di Milano. Come nascono? Nascono a Rovere, Bartolomea Capitanio, questa ragazza maestra di scuola, appunto tramite il prete le dice: dai, fai qualcosa per queste ragazzine perché altrimenti rischiano di finire sulle cattive strade. Siamo nell'Ottocento. Lei comincia a raccogliere intorno a sé le ragazze. Il prete gli dà una casettina praticamente per far andare tipo oratorio, per capirci, no? Per cui nascono sì nell'insegnamento, ma soprattutto proprio anche nella parte di diventare delle brave bambine. Per cui infatti quasi tutte le signore della Lombardia hanno imparato a ricamare, a mettere i bottoni, perché andavano a fare anche in estate i campi estivi delle suore che imparavano a ricamare, il punto a croce, no? Tutte quelle cose classiche che si facevano quando si andava a scuola dalle suore, diciamo così. Poi naturalmente entrano negli asili, entrano nelle scuole, perché poi giustamente bisogna anche mangiare, bisogna anche trovare un lavoro che ci dia da mangiare. Che cosa è successo a un certo punto? Quello che facevano le suore di Maria Bambina in Lombardia l'ha cominciato a fare lo Stato. Per cui negli ospedali sono arrivati gli infermieri e non c'è bisogno di essere una suora per fare l'infermiera. Negli asili sono arrivate le signorine e non c'è bisogno di essere suora per avere un asilo. Nelle scuole sono arrivate le maestre. Capite che a un certo punto le suore di Maria Bambina hanno avuto un tracollo incredibile, perché è vero che magari in India hanno tantissime vocazioni, perché in India mancano ancora magari queste cose che per noi sono fondamentali, no? O comunque nelle missioni è più facile, no? Che magari in un villaggio non ci sia un dispensario, non ci sia magari un dottore, e magari ci sono le tre suore di cui una è infermiera che cura i malati, eccetera eccetera. Cioè è più normale questa cosa. Da noi capite che tutti appunto quegli istituti religiosi che si sono formati con uno specifico, troppo specifico, rischieranno tutti di saltare in aria, perché si sono fermati, questo è un po' a mio parere, non al carisma di fondazione, ma al carisma del fondatore. Non hanno guardato cos'è quella cosa che ha spinto il fondatore o la fondatrice ad andare oltre. Perché se le suore di Maria Bambina nascono per gli orfanelli, nel 2020, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, e capite che stiamo già parlando di tre quarti della popolazione mondiale, cioè tre quarti no, premiano sempre la Cina e la Russia, che sono quelli, fanno metà loro due, e l'India, anche perché anche l'India avete passato 1 miliardo anche voi, tranquillamente, per cui tre stati fanno già per più o meno metà, non saranno più. Allora, che cosa dovrebbero fare? Qual è quella cosa che ha spinto la Bartolomea Capitanio, la Vincenzo Gerosa ad andare oltre? E qualche passo l'hanno fatto. Allora, hanno cominciato a pensare che loro pensavano alle ragazze da educare o le ragazze per evitare che si perdessero. Hanno aperto delle comunità per tossicodipendenti donne. Che è vero che non erano i bambini, però capite che stanno facendo ancora la stessa identica cosa: evitare che le donne, l'esempio del suore poverelle di Bergamo, che questo è un istituto non tanto grande, diventate famose perché avevano in mano la casa di Papa Giovanni XXIII, perché quando è diventato Papa le ha volute in San Pietro a fare servizio. Anche lì le poverelle, che erano gli ultimi degli ultimi, era l'idea sostanzialmente di Madre Teresa di Calcutta. A un certo punto però in Italia le ultime degli ultimi non ci sono più, in un certo senso. ci sono ancora per capirci, però hanno cominciato a pensare, ma tutte quelle donne che muoiono da sole, magari malate di AIDS, e hanno aperto questa casa a Bergamo dove accolgono le malate terminali che non hanno nessuno che li sta dietro. Allora vedete che hanno ripreso il carisma fondativo e l'hanno aggiornato. Ce l'aveva chiesto Giovanni Paolo II una trentina d'anni fa questa cosa. E tante volte noi però purtroppo ci fermiamo alla madre o al padre fondatore e siamo lì. Noi ordini su questa cosa siamo un po' più liberi, perché gli ordini non hanno un carisma specifico. Spiegatemi qual è il carisma specifico di San Francesco. Se riuscite voi, siete le prime nella storia della Chiesa che è riuscito a spiegarlo. Poi anche c'è da dire una cosa, per noi uomini è molto più semplice, perché c'è sempre il sacerdozio. Per cui nella peggiore dei casi, confessi. Seconda cosa, il carisma allora è collettivo, cioè comunitario. Magari la madre Martinez non voleva fondare nulla, chi lo sa, non so se ci sono degli scritti magari suoi molto intimi che dice, ma chi me l'ha fatto fare? Di San Francesco qualche cosa del genere c'è, perché dice che a un certo punto ciò che era amaro il Signore me lo convertì in dolcezza con l'abbraccio del lebbroso, no? E poi stetti ancora un po' nel mondo e uscì, poi va avanti, il Signore mi dette dai fratelli. Non è lui che è andato a cercarseli, mi dette dei fratelli, tant'è che le ultime parole di San Francesco si dice che siano: io la mia parte l'ho fatta, il Signore vi insegna a voi quello che dovrete fare. Di conseguenza questo carisma appunto arriva di fatto a coinvolgere più persone per che cosa? Per realizzare il progetto divino. Allora vedete che noi siamo qui, voi siete qui, per realizzare e continuare nella storia il progetto divino di Madre Martinez. E questo è importante, perché non so se avete mai sentito parlare, visto che è venerabile, ormai quasi beato, Carlo Acutis. Questo ragazzo morto nel 2006, pensate, diventa beato. Dovrebbe diventare beato quest'anno. È un ragazzo di 16 anni, se non sbaglio. Ho avuto la fortuna di incrociarlo una volta a Milano, perché frequentava la nostra chiesa di Milano, perché lui era innamorato dei frati di San Francesco, e a 14 anni ogni tanto lui voleva servire i poveri. Solo che capite, a 14 anni era troppo piccolo per metterlo a servire i poveri. Allora ogni tanto gli davano la possibilità di andare lì all'opera San Francesco per i poveri di Milano, quell'opera che da mangiare a quasi 3.000 persone al giorno, e lo mettevano a distribuire l'acqua perché era troppo piccolo per fargli fare, però lui appunto volevano. Io l'ho incrociato una volta lì a Milano e infatti ciao, cioè una cosa del genere, non è che posso dire che l'ho conosciuto, perché non è vero. Probabilmente lui non si ricorda neanche di me, anche se adesso di là, cioè si ricorda di me, perché ogni tanto lo prego, perché visto che ci siamo salutati ogni tanto butto giù un po' di grazie anche tu, che male non fanno. Però penso che nella vita poi non si sia più ricordato di me, nel senso, a me lui era rimasto in mente perché era questo ragazzo un po' ricciolotto, no? Infatti anche le fotografie si vede un po' ricciolotto, con questo bellissimo sorriso e questa bellissima faccia, che lui nei suoi piccoli scritti che ha fatto dice questa bellissima cosa: tutti noi nasciamo come originali e moriamo come delle fotocopie. E è vero, il rischio della vita religiosa è quello di diventare una fotocopia del fondatore o della fondatrice. Ma noi non dobbiamo diventare delle fotocopie del fondatore o della fondatrice. Perché, lo dico a bassa voce perché sennò ci sentono, c'è già lei, beata, no? Se diventa santa la vostra madre, c'è già lei santa, non faranno mai un altro uguale a lei. La vostra venerabile Lanfranco, la serva di Dio Lanfranco, non è uguale alla madre. Perché se fosse uguale, state buttando via i soldi per farla diventare beata. Perché non serve a niente, in un certo senso. Ed è questo che vede che noi ritorniamo ancora a quel: la grazia non toglie la natura, ma la perfeziona. Siamo noi che dobbiamo diventare santi con le nostre caratteristiche, col fatto che siamo capaci a fare il pollo, col fatto che siamo capaci a cantare, col fatto che siamo capaci a... Poi magari possiamo essere simili a un'altra persona, certo, che alla fine tutte le miliardi di persone che sono passate sulla Terra non è che tutte le volte sono così originali l'una dall'altra, ogni tanto qualcosa si ripete per forza, no? E soprattutto il terzo punto è che il carisma deve essere ecclesiale, per cui deve essere offerto alla Chiesa. Se voi foste qui, e guarda che questa qui è una cosa molto sottile, solo per fare le brave maestre, non state facendo la suora Santa Maria di Leo. Aprite una scuola a casa vostra e magari avete anche più bambini, sicuramente avrete più soldi e sicuramente avrete più casini, perché comunque voi dovete gestire anche il tutto, no? Però questo qua davvero è importante. Noi siamo qui perché stiamo dando a questi bambini, cioè scusate voi perché non sono qua, sono qui in questi giorni internato, però voi siete qui per dare a questi bambini quello che dicevamo ieri, no? La possibilità di toccare la santità di Dio. E i bambini si ricorderanno che c'era Suor Giuseppina, se ci sono, io quando sparo i nomi li sto sparando a caso, per cui non so se qualcuno di voi si chiama così, per cui non sto parlando di voi, sì, no, ma sto facendo degli esempi anche magari perché poi non mi ricordo mai i nomi che dico, per cui dico sempre un po' di tutto, no? Se c'è Suor Giuseppina che era brava a suonare la chitarra, magari si ricorderanno Suor Giuseppina, fa però Suor Giuseppina magari quando si arrabbiava diventava cattiva, no? Noi avevamo una suora che col senno di poi era veramente una santa donna, era Suor Lucia al mio paese, tra l'altro era anche dal mio paese e l'hanno messa nel mio paese a fare la suora, per cui poverina anche quella, già è difficile fare la suora normalmente, nel tuo paese di più ancora, no? E mi ricordo, no, perché non sono, sì, sono del secolo scorso come tutti voi, no, però non sono così antico, che quando c'erano la confessione dei bambini, no, tutti in chiesa con le due suore che andavano avanti e indietro, intanto dicevano il rosario, no? E Suor Lucia ti dava di quelle sberle quando parlavi, Santa Maria, pam, stai zitto e prega. E tutti si ricordavano di Suor Lucia perché tutti i bambini di Romano avevano una sberla da Suor Lucia, l'hanno presa. E non era la sberla nel senso che faceva male, no? Era lo scappellotto di dirti stai attento a quello che stai facendo e prega. Che al momento dice arriva Suor Lucia, stai zitto. Però dopo ragionandoci, no, dicevi però pensa come Suor Lucia davvero, perché poi si metteva lì finito tutto, veniva a prendere magari quei due o tre che avevano lo scappellotto, ti dava la caramella e ti diceva la prossima volta stai più attento a pregare, però, né? E quelle cose qua ti restano in mente, perché ti restano in mente. O le suore che magari non girano in bicicletta con la neve, perché dovevano andare a portare la comunione all'ammalato, perché dovevano andare in ospedale, perché dovevano andare, ci restano in mente queste cose, poi no? Infatti ci avete fatto caso che adesso quando andiamo in giro ci guardano un po' come gli animali del WWF, no? Perché essendo ormai un po' in via di estinzione, può capitare che tu magari sei in giro perché sei in centro magari a Como, perché stai andando in Duomo o stai andando a fare una passeggiata, magari è venuto qualcheduno a trovarti e ciao, vieni che ti faccio vedere il Duomo, c'è cose che può capitare, no? E ti guardano così. I frati poi è... Poi mi diverto anche, se mi faccio ridere, da così meno vi svegliate un po'. Roma, Piazza di Spagna, scalinata di Trinità dei Monti. Figuratevi lì tutto un... Noi eravamo in 10 frati, iniziamo a scendere dall'alto la scala. Tutti i giapponesi... A un certo punto abbiamo cominciato finta di fare i modelli a scendere così. Però nel senso può capitare, no? Che ti dicono, che ti guardano così, no? O se no magari quelli che sono quando magari che vogliono essere un po' così, ma lei di che razza è? Non so se vi è mai capitato, che vogliono magari, che non vogliono essere offensivi naturalmente, vogliono magari capire di che istituto, di che ordine sei, che ti escono con lei di che razza è, come se fossi appunto il panda o l'aquila reale o cose del genere, perché siamo un po' in via di estinzione su questa cosa. Una volta era normale su un treno vedere una suora o un prete o un frate, oggi no. E forse questa è una cosa che dobbiamo anche un po' riprendere, di avere un po' più il coraggio di prendere anche magari, di farci vedere un po' di più. Perché tante volte magari, adesso non è il caso qui, però magari non sono neanche in paese che ci siamo. Pensiamoci specialmente nelle città grandi, dove tutto diventa zero, tutto diventa un numero, no? È più difficile. Allora bisogna appunto distinguere il carisma di fondatore da il carisma del fondatore. Perché il carisma di fondatore nel vostro istituto l'ha avuto solo Madre Martinez e basta. Il carisma del fondatore è quello che voi state vivendo. Allora bisogna vedere che cosa muove Madre Martinez. E la cosa che sicuramente è importante, che noi dovremmo percepire, vivere e mostrare nella storia il carisma di Madre Martinez. Una volta mi era capitata una suora, e parlo di una decina d'anni fa, suora cappuccina di Madre Rubatto. Madre Rubatto è una di, probabilmente a ottobre diventerà santa, hanno appena riconosciuto il miracolo. E c'era questa suora che è una bravissima suora, veramente brava, non posso dirlo perché mi conosce, e so che ogni tanto ascolta le mie catechesi, se non mi picchia se dico il suo nome, anche perché la sto corrompendo per farmi far saltare fuori il pass per andare a Roma alla canonizzazione della madre. Ha incontrato questa ragazza che voleva appunto farsi suora. Il carisma fondamentale delle suore cappuccine Madre Rubatto è quello dell'educazione, sì, ma soprattutto della cura dell'ammalato, in modo particolare. E parlando con questa ragazza, un giorno gli fa: ma a te cosa ti piacerebbe fare da grande, no? Da suora, da grande, cosa ti piacerebbe fare? E questa ragazza gli ha detto, e come tutti gli istituti, non è che arrivano i pullman di ragazze che vogliono entrare in convento, no? Non so se da voi arrivano i pullman per entrare in convento. Arrivo di punto per scappare dal convento. E gli fa: guarda, a me piacerebbe mettermi proprio dentro nel discorso anche di aiutare le persone, proprio di entrare un po' anche nella direzione spirituale, di aiutarle magari anche in un cammino psicologico. Lei l'ha lasciata parlare, poi gli ha detto: cambia istituto, perché non è il carisma della madre. Avrà fatto bene o avrà fatto male? Per me ha fatto gran bene. Perché piuttosto, se il carisma di Madre Martinez, della Madre Rubatto, di chi volete voi, a un certo punto non serve più, è meglio che muoia. Detto così è bruttissimo, capiamoci. Però se noi entriamo in quell'ottica che io entro in un carisma per rendere concreto, come abbiamo detto prima, no? Queste non le parole giuste che ho usato, per vivere e mostrare nella storia il carisma della madre, capite che io posso reinventarmi e devo reinventarmi, ma non devo uscire dal carisma fondativo. Perché se da domani voi decidete che vi piace stare qui belle tranquille senza nessuno che urla per i corridoi dell'asilo, andate a fare le monache visitandine. È inutile che trasformate il vostro istituto in un'altra cosa. Certo, magari un domani l'asilo non si potrà più fare, chi lo sa. Allora ci reinventiamo.
Con gli anziani.
Ma con tante cose. Poi vedremo che ci sono tante cose che servono.
E con gli ammalati si apre.
Sì, sì, dico, però in generale, no? Questa cosa, anche lì, ripeto, perché adesso comunque servono. Mettete, pensiamo, allora, Belgio e Gran Bretagna, dove ormai, specialmente in Belgio, l'eutanasia è una cosa normale. Capite che potrebbe essere che le suore delle case di riposo non serviranno più. Le suore del Cotolengo, che nascono proprio per bambini malformati e così, non so quanto andranno avanti, eh? Quanti bambini Down avete visto ultimamente in giro? Non ci sono più. Quanti bambini handicappati seri avete visto in giro? Non ci sono più. Ma non perché non nascono, perché non ne vengono più, perché li abortiscono prima. Sapete che l'Islanda, orgogliosamente, 2 anni fa, ha detto di aver sconfitto la sindrome di Down, perché era morto l'ultimo che era rimasto. Perché adesso non nascono più. E capite che se l'istituto delle suore di Santa Maria di Rauca nascono, per modo di dire, per i Down, in Islanda non servono più. Allora è lì che dobbiamo capire che appunto nel carisma di fondazione io devo estrarre il carisma della fondatore e attualizzarlo, perché altrimenti non serviamo più a niente. Perché purtroppo spesso noi associamo la nostra vita da consacrati e da consacrate al lavoro che facciamo. Se da domani tutto il mondo decidesse che le suore non devono più tenere aperto un asilo o una casa di riposo, noi rimaniamo ugualmente consacrati, no? Cioè non siamo infermieri che veniamo licenziati. E allora ci cominciamo, va bene, invece di curare i bambini, avete qui un bel po' di terra, no? Mettete giù le patate, l'orto e porterete da mangiare i poveri nel vostro orto. È qui che fa vedere, perché quando purtroppo noi davvero ci mettiamo dentro troppo, allora rischiamo di capire una cosa fondamentale, che il carisma di fondatore non è trasmissibile, è suo, punto. Voi potete diventare a pregare la madre 8 volte al giorno per diventare delle brave suore di Santa Maria di Leuca, ma non diventerete mai madre Martinez, perché sennò, come diceva Carlo Acutis, sarete delle gran belle fotocopie, ma non sarete degli originali. Allora, che cosa dobbiamo trasmettere? Dobbiamo trasmettere quell'esperienza che lei ha vissuto. Quella maternità, dicevamo anche l'altro giorno, no? Che lei ha vissuto. Non dovete rispondere, ma vi sentite madri voi? Dei bambini? Delle vostre sorelle? C'è un bellissimo passaggio che San Francesco dice, che ve lo regalo anche a voi. Come una madre ha cura del suo figlio, così una madre spirituale, riferito anche ai frati, no? Deve avere più cura, perché è il Signore che te l'ha messo da parte. La suora, quella che sbatte la porta tutte le volte che esce dalla stanza, te l'ha messa lì il Signore. E magari te l'ha messa lì perché ti sta provando sulla pazienza, perché ti vuole in paradiso. E senza magari quella suora che sbatte la porta, tu in paradiso non ci arrivi. E guarda, questo qui è veramente importante, che nel marito e nella moglie capite che è la stessa identica cosa. Quella moglie che andrà avanti per tutta la vita a fare la minestrina di dado con la tempestina, il marito il primo giorno gli ha detto: io ti sposo per non farmi mai la minestrina di dado con la tempestina, e lei andrà avanti per 40 anni a fargliela, rende santo il marito. O quel marito che la moglie dal primo giorno di matrimonio ha detto non mettere le scarpe lì, e lui va avanti per 45 anni a mettere le scarpe lì, naturalmente non con la cattiveria, perché se fosse con la cattiveria è un altro discorso, È quello che rende santo. Allora proprio questo carisma, e questo è il compito che avete oggi, di pensare a che cosa vi ha colpito di Madre Martinez. Che cosa vi ha colpito della vostra fondatrice? E vedere se voi state riuscendo a farla. Ricordatevi che non era perfetta neanche lei, né? Anzi, tante volte dicono che i santi, da viverci insieme, sono di una pesantezza allucinante. Per cui, allora arriveremo poi nel pomeriggio a vedere un po' quali sono i quattro movimenti, i quattro momenti che fanno partire di fatto un ordine religioso, un istituto. Perché ogni istituto ha questi quattro momenti di partenza, magari identificabili con un giorno e con un'ora, magari invece no. Però davvero è importante ricordare che la nostra vita è una vocazione, è una risposta alla chiamata di Dio, che non è che per sbaglio ti ha messo in questo istituto di suore. Cioè non è che la mattina Dio dice: va, c'ho 10 ragazze da piazzare, allora una la mandiamo dalle Benedettine, una la mandiamo dalle Suore Santa Maria di Leuca, una la mandiamo... Non è che funziona così, è tipo la tombola, no? Numero 25 supermercato, no? Tu arrivi lì, la faccia ti guarda, tu hai la faccia da Santa Maria di Leuca, di là. Tu hai la faccia da Benedettina, di là. Cioè non è che funziona così l'evocazione, no? Perché se fosse così è una gran presa in giro. Ma il Signore vede che dentro di noi c'è qualche cosa che a Lui serve dentro quella spiritualità. Perché appunto vedremo poi che di fatto il carisma del fondatore diventa poi una spiritualità. Nessun francescano era San Francesco. Nessuno. Anche perché cambiano i tempi. Negli ordini questa cosa si vede molto di più, perché avendo 400-500 anni di storia, se voi prendete le nostre prime costituzioni, che sono le costituzioni di Albacina, al giorno d'oggi sono terribili. Nessuno le potrebbe vivere. Le celle siano 1,5 metri per 2, le camere, eh? 1,5 metri per 2, e la finestra non sia più di 20 centimetri per 40, perché deve ricordare al frate che deve vivere come un morto già all'interno della tomba. Ti manca... A me è capitato di andare a dormire in stanze del genere alle celle di Cortona. Se siete mai stati a celle di Cortona, dove ho vissuto anche San Francesco, c'è questo convento che praticamente è fermo dal 500. In piena estate tu non riesci a dormire perché ti manca l'aria. 1,5 metri per 2, avete presente? Che se tu sei già 1,80 non riesci neanche a sdraiarti praticamente in camera, perché sei lì così, con la finestra così. Cioè 1,5 metri per 2, perché bisogna capirlo, così. Queste sono le stanze. Capite che al giorno d'oggi sarebbe impensabile? Che i frati abbiano solo un vestito. Va bene. Perché i vestiti una volta costavano, adesso costano un po' di meno. Che i frati, chi non sa, regole di San Francesco, chi non sa leggere, faccia anche a meno di leggere, imparare a leggere. L'importante è che sappia lavorare. Al giorno d'oggi, capite che è impossibile, che i frati non tocchino denaro, perché è lo sterco dal demonio. San Francesco, ditemi al giorno d'oggi, come faresti? È impossibile. Vai a comprare la frutta, cosa le dici? Ti lascio un bellissimo sorriso. Poi per amor del cielo, magari te la regalano perché fai la questua, siamo famosi anche per i questuanti noi. Però capite che ci sono delle cose che per forza... Poi ricordiamoci, faccio l'esempio di San Francesco perché è un ordine antico, no? Che i frati vadano scalzi. Ok, lui fonda un ordine in Italia. Vai in Svezia. Quando hai 6 mesi di buio all'anno, con 40 cm di ghiaccio per le strade. Però San Francesco era furbo, eh. Dice, sai, aggiunge sempre la frasettina a secondo dei luoghi e dei tempi e secondo l'intenzione del ministro provinciale. È facile, da noi nascono a un certo punto una riforma, che sono anche abbastanza famosa, no? Che sono i frati rinnovati di Palermo, che vanno sempre in giro proprio a piedi nudi tutto l'anno, ma piedi nudi neanche con i sandali, è proprio piedi nudi. Capite che però abiti a Palermo. Se fossero nati a Bolzano o in Svizzera o in Norvegia, capite che sarebbe già diverso. Che i frati non abbiano il lusso neanche dal riscaldamento. Quando c'hai 20 anni lo fai anche. Dai 50, se diamo un colpettino alla calorifero la sera, male non fa. Però ricordiamoci, chi aveva riscaldamento nel 1200? Nessuno. Perché anche se avevi il camino, ti si scaldava con la camera lì e basta, eh. Noi diciamo che è bello abitare nei castelli. Chissà che freddo che hanno preso in quei castelli lì. Capite? Pensate alla reggia di Caserta, se l'avete vista, una cosa, sono 1200 stanze, mi sembra. Ne scaldavano 5, 6, quella del re, basta. Per il resto non li tutti con la stufettina, nel senso. Capite che questa cosa appunto si vede molto di più negli ordini storici per questo. Perché per forza certe cose. San Francesco, e poi leggiamo la storiellina, adesso, da oggi iniziamo con i detti dei padri del deserto che mi piacciono tantissimo. San Francesco al giorno d'oggi sarebbe da arrestare per tre cose. Si è spogliato nudo in piazza, atti osceni in luogo pubblico. Non so, cioè, sembra che stia scherzando, ma è vero. Allora, ha preso il patrimonio del papà, è andato a Foligno, l'ha venduto tutto, l'ha dato ai poveri. Dilipendio del patrimonio di famiglia. Altra motivazione per cui metterlo in carcere. Santa Chiara, bellina, scende, gli taglia i capelli, che bello, adesso tu sei monaca. Non aveva 18 anni. Circoinvenzione di incapace, qualcosa del genere praticamente. Capite che bisogna anche entrare nell'ottica del tempo? Ma San Francesco viveva nelle grotte. Allora, 100 anni fa, i vostri nonni e le vostre nonne non erano grotte, ma non so in India, nelle Filippine, però magari c'era la capannina fatta con le... Nelle Filippine probabilmente c'era la capannina fatta con le banane, in un certo senso. E è logico che magari c'è ancora adesso gente che vive in questa condizione, ma penso che la maggior parte della gente delle Filippine ormai una casa di muro ce l'abbia. Che poi non abbia riscaldamento, non abbia l'aria condizionata, non abbia tutto come in India, no? Sicuramente ci sono ancora le tante baracche, tante persone che vivono magari anche proprio quasi per strada. Però uno che appena può, un minimo ce l'ha. Io sono stato in Eritrea 2 mesi e anche lì, tra l'altro una zona proprio dell'Eritrea all'interno, a Barentu, sapete che l'Eritrea è il secondo stato più povero del mondo, no? Aveva colpito che 10 anni fa uno stipendio altissimo, cioè proprio tipo il ministro della difesa, prendeva 10 euro al mese. Per farvi capire, assurdo proprio, no? Questo però, e quasi tutti comunque avevano una casettina anche solo di mattoni fatti col fango un po' tirate insieme, magari con 2 lamiere per tenere un po' tipo la porta, però difficilmente, forse magari in India questa cosa si vede ancora più perché siete tantissimi, però difficilmente trovi ancora gente che vive proprio come 100 anni fa, no? Però è normale che pian pianino... E sono convinto che se qualsiasi povero, perché poi c'è anche questa cosa da dire, no? Ma hai fatto il voto di povertà, vero? Ma se tu al povero gli metti davanti la ragosta, gli dici che gli fa schifo? O la mangia? Certo, se io tutti i giorni voglio la ragosta, allora non va bene. Infatti San Francesco c'è una cosa molto bella, che i frati mangino quello che gli viene messo davanti. Per cui diminuite le porzioni, grazie. Capito? Adesso era la battuta, no? Però davvero questo è molto importante, perché comunque un istituto, un carisma va per forza aggiornato. Noi non possiamo vivere come ha vissuto il fondatore, è impossibile. Perché se la madre nasce come raccogliamo i bambini per strada, raccogliamo gli anziani che nessuno vuole, oggi voi non state raccogliendo i bambini per strada, perché in Italia di bambini per strada non ce n'è. In India sì, e ce ne sono anche purtroppo troppi. In altre parti del mondo ce ne sono purtroppo troppi. Ma noi non lo stiamo facendo. È anche vero che allora magari, e qui entra proprio l'intelligenza, anche se magari questo qui proprio per le suore che vengono da un'altra parte può aiutare davvero tanto. Magari voi siete entrati con, specialmente magari le suore indiane, no, per aiutare i bambini di strada, vi trovate qui nell'asilo dove c'è da pagare la retta per portare dalle suore. Ma senza il vostro lavoro, senza i vostri soldi, schifosamente parlando, chi aiuta quelli di là? Perché probabilmente di là ci sono delle suore che fanno l'asilo tanto quanto voi, ma che non hanno le rette e non hanno anche i soldi da dargli da mangiare magari a questi bambini, no? E magari il tuo stipendio, una parte viene mandata per far mangiare quei bambini là. Per cui stai facendo un doppio servizio. Un servizio ai bambini qua, ma un servizio ai tuoi fratelli e le tue sorelle che sono là nel tuo stato. Questo bisogna sempre molto ricordarselo, perché tante volte giustamente sembra un po', no? C'era stata un po' di moda che si diceva che una volta c'erano gli schiavi, adesso abbiamo le suore che arrivano dall'altra parte del mondo. Non so se l'avete sentita questa frase. Un po' di tempo fa purtroppo girava sta cosa, perché vedevano solo la parte lavorativa, no? Ma non vedevano proprio invece quella parte del io sto dando due volte la mia vita per i bambini di qui e con i soldi che io guadagno qui per i bambini di là. Poi se il Signore vuole vi fa tornare a casa prima o poi, no? O magari ci sono anche quei suore che alla fine sono diventate sante dove erano. Madre Teresa di Calcutta se tornava in Albania, non l'avevate in India. San Francesco Saverio se tornava in Francia, non l'avevate in India, eccetera eccetera eccetera. Allora diamo allora ai nostri padri del deserto. Padri del deserto, vi ricordo che appunto qui primi monaci, che più o meno nel terzo quarto secolo appunto iniziano ad andare a vivere nel deserto. E c'è proprio un po' di tutto in questo che dicevo, ho messo tanto proprio un po' di vari esempi, no? Spesso hanno dei nomi anche un po' stranissimi, però a volte i miei 10 nomi non vengono neanche citati. Un confratello interrogò un anziano dicendo: quale cosa è così buona da essere compiuta e tale che io viva in essa? Il vecchio disse: solo Dio conosce ciò che è buono. Tuttavia, ho sentito dire che uno interrogò fra i padri il grande abate Nistero, che era amico dell'abate Antonio, che è Sant'Antonio Abate, no? E gli disse: quale azione è così buona che io possa compierla? Ed egli rispose: le azioni sono tutte uguali. La scrittura dice, Genesi 18, Abramo fu ospitale e Dio era con lui. Elia amava lo stare tranquillo e Dio era con lui. Davide era umile e Dio era con lui. Dunque, ciò che vedi che la tua anima desidera in conformità a Dio, fallo e abbi cura del tuo cuore. Ti piace dire il rosario? Dillo. Ti piace la coroncina della Divina Misericordia? Falla. Ti piace zappettare nell'orto perché prepari le verdure che poi mangerete con tutte le sorelle? E comunque una cosa che ti piace, falla. Falla. Se non va contro l'obbedienza, se non va contro la vita comune, certo, se ti piace correre su e giù delle scale urlando le 3 di notte, forse non è il caso. Però capite? E questo è davvero importante. Noi tante volte pensiamo che cosa dobbiamo fare. torniamo sempre lì, no? Poi ognuno di noi ha un qualche cosa che gli piace di più rispetto all'altro. Io ad esempio ho cominciato a capire l'importanza del rosario dopo 5 anni che ero in convento, che per me era una preghiera noiosissima, e tutte le volte c'era andare a fare rosario, rosario, no! Dopo l'ho capita. Ci sono cose che un po' poi ci arriviamo e cose che invece magari faremo sempre un po' fatica a fare. Però quelle cose che magari ti piace avere, ripeto, la famosa torta del miele dell'altro giorno, no? Sai che le suore sono contente, c'hai una mezz'oretta di tempo, fai sta torta di mele. Penso che nessuno ti dica perché hai fatto la torta di mele. Certo, se il venerdì santo ti metti a impastare la torta di mele, porti torta di mele a tutti, forse non è il caso, nel senso. Però se prepari la torta di mele per la domenica di Pasqua ci può anche stare. Ed è questo quel passaggio, no? Di dire, appunto come qui, ciò che la tua anima desidera in conformità a Dio, fallo. Sei una di quelle persone come me che ogni tanto ti piace andare a fare una passeggiata, guardarti in giro, guardarti un po' la natura, intanto dici il rosario. Che bello. Fallo. Allora chiediamo davvero, come sempre, tutto questo per intercessione dalla Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Abbiamo trasmesso Esercizi spirituali per consacrati laici a cura di Padre Andrea Cassinelli.